Per parlare di lui e non solo per parlare di Fiorentina, abbiamo al telefono anche un grande allenatore, un amico di Radio Firenze Viola, come Massimo Drago. Buongiorno mister.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Allora, chiaramente noi stiamo celebrando questa Fiorentina perché 8 vittorie di fila per Firenze non è un dato che deve essere aggiornato dal 1960 addirittura, quindi è sicuramente un record straordinario, ne parliamo da ieri chiaramente e sottolineiamo anche, come ci è già capitato di fare insieme a lei, l'importanza che Cataldi ha per questa formazione. Io quest'estate, quando lo dicevo, venivo anche un po' preso in giro, no? Quando venne acquistato il 30 d'agosto, il 31 agosto, c'era, mi diceva, ma sì, verrà a svernare a Firenze. Io dicevo, ma secondo me giocherà spesso e volentieri e sarà il titolare inamovibile di questa squadra. Fortunatamente ci ho visto lungo, anche perché poi le sue prestazioni sono in linea con quelle che lo avevano portato sugli scudi ai tempi di Sarri, per dire, anche se il ruolo che sta, diciamo, svolgendo in questa Fiorentina è anche leggermente diverso.
A parte che non è un ragazzo che pensa a svernare o pensa ai soldi, lui per mentalità è un ragazzo che ama giocare a calcio, come ci siamo detti in altre volte, ha bisogno della fiducia, della stima dell'allenatore, della piazza. Firenze, quando c'è stata l'opportunità e ha sentito che poteva andare alla Fiorentina, per me Firenze è stata sempre la piazza ideale, perché è un pubblico che ti sa accogliere, quando dai tutto riconosce quelli che sono le proprie caratteristiche, per cui non poteva essere scelta azzeccata.
Ecco mister, Cataldi a Crotone tra il 2013 e il 2014, 36 presenze e 4 gol in campionato, lei che idea aveva di questo giocatore che all'epoca veniva visto anche come uno dei più promettenti centrocampisti italiani? Insomma, ricordiamo, lui ha fatto parte lungamente della selezione Under 21, lei che idea si era fatto del giovane Cataldi?
Allora, Danilo è stato sempre un giocatore dalle grandissime qualità, anche con me giocava tante volte da mezzala, quindi aveva tempi di inserimento, sotto porta sapeva calciare. Era il primo anno che usciva, fra virgolette, di casa, perché dalla primavera è passata la Serie B. All'epoca accoglievamo a Crotone molti giovani che insomma facevano quel suo percorso, e mentre per altri c'era bisogno di un periodo di adattamento al nuovo campionato, diciamo che lui si è immerso immediatamente in quelle che erano le caratteristiche della Serie B. È stato sempre, come dicevo prima, un giocatore, un ragazzo delle grandissime qualità. Quello che magari gli contesto un po' è l'aspetto caratteriale, che è un bravissimo ragazzo, anzi forse fin troppo bravo. Quando non sente la fiducia della società, dell'allenatore, trova delle difficoltà, non ha quel carattere, diciamo, rivoluzionario che può permettergli magari di emergere, quindi lui si chiude in se stesso e non rende per quello che potrebbe. Questa è stata un po' la sua linea, no? Nella sua carriera. Ricordo, ha giocato a Benevento, in una squadra dove è retrocesso, ha giocato in piazze che secondo me poteva dare, secondo me, molto di più rispetto a quello che ha fatto e quello che sta facendo.
Ecco, a proposito del dare di più, no? Prima Pietro sottolineava che quest'anno ha già segnato 3 gol Danilo Cataldi. Nella stagione a Crotone, se non sbaglio, lui ha fatto il suo massimo di gol in una stagione in carriera, che sono 4. Ecco, l'aspetto del rapporto col gol, lei diceva con me giocava da mezzala, quindi aveva anche magari più licenza di inserimento, ora nella Fiorentina ha un ruolo un po' più da equilibratore, però è uno che può anche togliersi la soddisfazione del gol e andare magari, non ne so, a segnare quei 5-6 gol durante una stagione? Perché il piede, guarda, ce l'ha, mi sembra un giocatore che comunque tecnicamente...
Assolutamente sì, perché lui quando calcia in porta non lo fa in modo banale.
Esatto.
Quindi quando calcia è molto coordinato, la porta la prende spesso e volentieri, e quindi anche molto bravo a calciare le punizioni. E quindi secondo me può assolutamente arrivare a quei 5-6 gol che sono nelle sue corde.
Secondo lei, con queste prestazioni, ora ovviamente ci sono tanti centrocampisti importanti in questo momento in Italia, ma si ritaglia anche un po' d'attenzione magari da parte del CT Luciano Spalletti?
Ma io lo spero, poi mister Spalletti è attento a, insomma, alle dinamiche del campionato. Quando poi hai la fortuna di giocare in una squadra che gira a mille, è normale che le proprie prestazioni vengano esaltate, ed è giusto che il CT ha attenzione alle prestazioni di questi giocatori, insomma. Io penso che lui possa far bene, perché è un ragazzo che sa giocare a calcio, è un ragazzo umile, quindi secondo me potrebbe essere chiamato alla nazionale.
Ovviamente la Fiorentina, mister, deve fare a meno, almeno in questo periodo, poi vedremo quali saranno anche le decisioni che prenderanno Bove in primis, la famiglia e insomma i suoi, le persone a lui vicine, ma dovrà fare a meno di Bove per sicuramente tante partite. Questo ha cambiato un po' anche gli equilibri del centrocampo della Fiorentina, si è visto anche un po' di difficoltà poi nel gestire questo cambio un pochino più offensivo con l'inserimento di Sottil, con magari la sostituzione del modulo più verso un 4-3-1 vero e proprio rispetto a quello che prima sembrava un 4-4-2 che poteva evolversi poi nel corso della partita. Secondo lei Palladino ha già capito un po' come intervenire, e dal mercato un giocatore con le caratteristiche di Bove quanto sarà complicato magari andarla a ricercare, se verrà cercato ovviamente?
Ma diciamo che hai detto cose giustissime, perché insomma con Bove in campo era un 4-2-3-1 mascherato, il trequartista era più una seconda punta rispetto a un centrocampista offensivo, quindi magari in alcuni movimenti era lui che si accentrava per andare a coprire quello che era il trequartista avversario, insomma. Quindi è normale che questo 4-2-3-1 ha le caratteristiche più adatte al modulo, però diciamo che quello era più imprevedibile, per cui secondo me se vuole continuare sulla strada intrapresa, noi speriamo tutti ovviamente che Bove possa ritornare in campo nel più breve tempo possibile, però secondo me se si vuole continuare con quella imprevedibilità che c'aveva la Fiorentina, secondo me bisognerebbe intervenire.
Mister, prima di salutarla, io la porto anche su un'analisi un po' più a 360 gradi del campionato, perché ovviamente insomma a tanti tifosi della Fiorentina guardare la classifica vengono anche le vertigini, oltre che una gioia incommensurabile. Dicevamo prima che la Fiorentina con una partita in meno è a solo 3 punti di distanza dall'Atalanta prima in classifica. In generale però c'è una classifica veramente molto molto compatta, tra l'Atalanta prima e la Lazio quinta ci sono appena 3 punti. Le chiedo se si aspettava un campionato così equilibrato e se Lazio e Fiorentina, che sono un po' le sorprese di questa prima parte di stagione, le vede anche, come dire, sulla lunga distanza.
Allora, no, non me l'aspettavo sinceramente, questo campionato bellissimo e avvincente. Io quello che valuto anche è la qualità del gioco che stanno esprimendo queste due squadre, una qualità importante. Obiettivamente vedere giocare sia la Fiorentina che la Lazio è un bel vedere, magari rispetto a qualcuno che sta su, sotto l'aspetto del gioco sta rendendo meno. Per cui io penso e spero che insomma si possa arrivare fino alla fine. C'è da stabilire anche l'importanza della rosa, nel senso l'importanza della rosa al completo degli effettivi. Sicuramente l'Inter sotto questo punto di vista è la più avvantaggiata rispetto a tutte le altre. L'Atalanta può contare su un gruppo che lavora da tantissimo tempo insieme, e queste due sorprese possono dire obiettivamente la loro. Con il Napoli di Conte, che sappiamo bene che se ritrova il Lukaku dei migliori momenti, può dire la sua per la vittoria del campionato.
giustamente lei parlava della profondità della rosa, di quella dell'Inter, di anche di altre squadre. Quella della Fiorentina è una profondità più, diciamo, da una classifica forse diversa rispetto a quella della lotta per la Champions, ma noi ci stiamo volentieri e ci stiamo comodamente nella lotta per la Champions, per carità. Però per esempio giocatori come Mandragora, che sono un po' finiti fuori dal giro dei titolari, con queste assenze a centrocampo, con anche l'importanza di riscoprire giocatori che hanno un certo tipo di carattere, Mandragora l'ha sempre dimostrato, secondo lei potrà in questo mese, soprattutto quello che ci separa poi dall'inizio del mercato, ritagliarsi un ruolo diverso, anche modificando un po' il proprio gioco, essendo comunque un centrocampista discretamente duttile?
Ma sicuramente per il 4-2-3-1 penso che Mandragora sia un giocatore molto adatto a queste che sono le caratteristiche di questo modo, quindi sicuramente potrà dire la sua. Quello che si nota è che il mister ha voluto dare un taglio con quello che era il passato, perché tanti giocatori che facevano parte della rosa in pianta stabile stanno trovando poco spazio, quindi ha voluto dare un taglio, sono tutti dei grandissimi professionisti e tutti quanti avranno la possibilità di dimostrare il proprio valore, però quello che si evince, insomma, è il fatto che in tanti in questo momento giocatori importanti dell'anno scorso stanno trovando poco spazio.
Mister Massimo Drago, io la ringrazio tanto per questa chiacchierata, a presto, in bocca al lupo per tutto.
Crepi, buona giornata.
Grazie mister.
Arrivederci.